Allora, cari ragazzi, siamo arrivati alla peste del 300, abbiamo già capito tutto sull'origine della peste, veramente non abbiamo capito niente sull'origine della peste, ma non si è capito neanche riguardo al Covid, pensateci bene, perché è venuto fuori questo nuovo benedetto virus, sempre fermo restando che la peste è un batterio e invece il Covid è stato un virus. Che differenza c'è tra virus e batteri? Beh, io non sarei titolato a parlarne, ma penso di aver capito che i virus sono dei filamenti di DNA e è dubbio che siano delle forme viventi. Si impadroniscono delle cellule e le fanno funzionare male, più o meno come i virus informatici. È un programmino che entra dentro il computer e lo fa funzionare male. Mentre il microorganismo è un piccolissimo animale. È un animale a dimensioni microscopiche che invade il corpo e che ne produce il malfunzionamento. Quindi i virus probabilmente non sono neppure forme di vita, invece i batteri sì sono forme di vita e quindi quando prendo un antibiotico io sto uccidendo una colonia di piccoli animali che si sono impossessati del mio corpo e dei miei organi. Non abbiamo capito niente dell'origine del Covid, dai pipistrelli, dal pangolino, dai mercati cinesi, dal laboratorio di Wuhan. Lo avete capito voi? Io mi sono stufato e non ho più seguito il tema. Comunque non abbiamo capito dove si sia originata questa forma biologica virale che poi si è impadronita del mondo. Da un certo punto di vista potrebbe essere un fatto naturale perché Darwin funziona ancora oggi, la teoria di Darwin. E sappiamo che la vita è fatta per mutare. Ognuno di noi è una mutazione rispetto ad ogni forma umana precedentemente esistita, quindi in qualche maniera questo ci responsabilizza perché siamo qui nel mondo unici. Unici nella nostra specie. Nella nostra specie sì, ma unici, quindi abbiamo caratteristiche nostre proprie che non sono mai esistite e che mai più esisteranno, per cui sarà bene che facciamo quello che dobbiamo fare, insomma, perché solo noi possiamo farlo, essendo noi unici. E così anche i virus. I virus mutano, cambiano e quindi è ben possibile che nasca un nuovo virus da una somma di mutazioni possibili. La peste, quindi sappiamo che è venuta dall'Oriente verso l'Occidente attraverso la Pax Mongolica, la Via della Seta e le navi da carico mercantili, il che ci apre un po' gli occhi sui rischi, io direi, perché se la storia deve servire a qualcosa, innanzitutto la storia serve a sapere come siamo arrivati fino a qua. Questa è la prima cosa, mi pare anche la più sicura da chiedere alla storia. Come mai esiste un monumento qua in questa piazza? Esiste perché c'è stato un regime dittatoriale che ha voluto celebrare la vittoria italiana nella Grande Guerra e questo significa che c'è stata una Grande Guerra. Vedete come tutto quello che è presente intorno a noi ci parla del passato che è venuto prima di noi. E quindi il nostro primo dovere è capire com'è che il mondo è com'è. Bisogna vedere com'era prima, perché ogni stato precedente è la causa di cui noi vediamo gli effetti e noi siamo la causa di quello che verrà dopo di noi. Questa prima lezione della storia è sapere come siamo arrivati a avere il mondo che noi oggi vediamo. La seconda possibile lezione della storia è cercare appunto di trarre delle lezioni dalla storia. E questa seconda parte è sicuramente molto dubbia, perché significa interpretare la storia, riconoscere i collegamenti tra eventi distanti o anche vicini, ma che magari non sembrano apparentemente collegati. E cosa ancora più difficile, una volta aver stabilito le relazioni di causa ed effetto, trarre una lezione che si possa applicare al futuro. Qui siamo alla fantascienza, perché bisognerebbe appunto innanzitutto capire come sono correlati i fatti. Aspetta, lo rifaccio. Prima, conoscere i fatti. Secondo, capire come i fatti sono correlati. Terzo, trarne una lezione. Quarto, insegnarla al presente. Quinto, applicarla per evitare gli effetti collaterali nel futuro. Vedete che man mano che ci allontaniamo dalla base rocciosa della storia, che è l'accertamento dei fatti, diventa sempre più improbabile che la storia possa veramente diventare qualcosa di utile per il futuro. Infatti, avendo imparato tante lezioni dal passato, teoricamente dovremmo essere in grado di aggirare moltissimi problemi, ma sembra che le cose umane avvengano in maniera sempre diversa e caotica. Quindi in parte le lezioni del passato funzionano fino a un certo punto, perché il futuro è diverso rispetto al passato. In parte la gente non impara le lezioni della storia, in parte avendo imparato le lezioni della storia non è in grado di applicarle, per cui poi alla fine siamo condannati a commettere gli stessi errori del passato. Per cui voglio dire che la disciplina della storia è una disciplina un po' così, che serve a essere consapevoli, che poi abbia un'utilità pratica, una ricaduta sul mondo, è tutto da verificarsi, perché non ci dà facili formule da applicare. E anche avendole apprese e ammettendo che esistano, l'umanità non è che si sia dimostrata cintura nera di applicazione delle regole imparate dalla storia o della morale della storia. Quindi cerchiamo di attenerci ai fatti. Ma una piccola cosa che possiamo capire è questo, che un mondo molto interconnesso, in cui gli spostamenti siano possibili, è un mondo che corre gravi rischi. Questo lo si è capito dalla storia a più riprese. Prendiamo per esempio l'impero romano nell'età di Marco Aurelio. Sappiamo benissimo, l'imperatore filosofo ha fatto varie campagne militari. Queste campagne militari hanno portato l'esercito romano ai vari confini del mondo dell'epoca, quindi il Medio Oriente e poi il Nord Europa. Ebbene, le legioni romane hanno contratto una malattia che non si è capito bene che cosa sia, loro la chiamavano la pestis, la peste, e questa malattia ha provocato una decimazione della popolazione romana e c'è stato un declino demografico. Poi, seconda prova, la peste del 300. Con la peste del 300 abbiamo visto che una malattia che poteva essere confinata nell'estremo oriente è dilagata in Europa. Andiamo avanti, andiamo a vedere per esempio Cristoforo Colombo, l'avevamo già evocato. La scoperta geografica ha significato la morte di milioni e milioni di persone. In parte perché ridotte in schiavitù, perché c'è stato uno scontro di civiltà, in parte perché involontariamente abbiamo portato con noi, noi popoli europei, siamo una popolazione molto variegata perché abbiamo subito invasioni, continui contatti con varie culture. Quelle popolazioni americane che vivevano isolate da sempre, incontrando noi che avevamo incontrato molti altri virus, si sono beccati i nostri virus e non erano pronti a poterli affrontare. Quindi abbiamo provocato, in parte involontariamente, un vero e proprio genocidio delle popolazioni americane. Questa è un'altra prova. Se poi andiamo a vedere nel Novecento, nel 1918-20, l'epidemia dell'influenza spagnola, ed è un'influenza che è arrivata in Europa come? Attraverso le truppe statunitensi che hanno portato il focolaio dagli Stati Uniti in Europa combattendo nelle trincee della Grande Guerra, e questa ha contagiato poi tutta l'Europa. Insomma, l'interconnessione, i viaggi, le scoperte, gli scambi producono tanti aspetti positivi, per esempio la contaminazione culturale, la conoscenza di nuove idee o di nuovi pensieri o di invenzioni che non sono state fatte in un altro luogo, però produce anche il rischio di malattie. Perciò questo in qualche maniera è un monito. Una società, un mondo come quello di noi oggi, che va verso la globalizzazione, è un mondo in cui le malattie velocemente e gli squilibri ecologici, in fondo le malattie sono uno squilibrio ecologico, è un po' come prendere i conigli qua e portarli in Australia. In Australia non c'erano i conigli, questi si replicano alla velocità della luce e provocano un disastro ecologico. Perché? Perché ogni ambiente ha il suo equilibrio ecologico. Se tu prendi un batterio o un virus in un posto e lo porti in un altro, questo colonizza alla velocità della luce. Prendi l'influenza, per esempio, o la sifilide, malattia venerea, presa dagli europei. Gli europei erano afflitti dalla sifilide, ma non c'era la morte del 90% degli europei, perché bene o male eravamo attrezzati dal punto di vista genetico a sopportare la sifilide. La portata in America ha provocato la morte praticamente di tutti. Quindi, piccolo esempio di una lezione che si può trarre dalla storia. Più ci amalgamiamo, più ci avviciniamo, più è facile spostarsi e più alti sono i rischi e più rapida è la velocità con cui si possono espandere le malattie, dalle quali non c'è una vera protezione, perché le mutazioni sono parte della storia della vita. La vita non è fatta per rimanere com'è, ma per cambiare continuamente. E perciò dobbiamo aspettarci che prima o poi emergano nuove malattie. Non sappiamo, forse questa che abbiamo appena superato era una malattia provocata artificialmente da un laboratorio, non lo sappiamo. Si gioca un po' a fare Dio e a volte la boccetta ti sfugge di mano e si scoperchia il vaso di Pandora. Può essere questo. Però d'altro canto, appunto, in generale lo stile di vita, il modo di vivere che richiede un continuo spostamento di persone è alto rischio, insomma, comportamento alto rischio. Questo sembra dimostrare la storia. Sembra. Può darsi che in futuro avremo un'altra visione delle cose. Però sappiamo anche che l'umanità ha grandi capacità di inventare nuovi scudi, nuovi schermi, nuove modalità appunto per resistere. Ma adesso non ci allontaniamo. Volevate commentare, ragazzi, questo? Perché io non è che voglio far cadere dall'alto. È una cosa che mi sembra di aver capito dalla storia. Anche le guerre producono epidemie. Prendiamo per esempio la guerra del Peloponneso tra Sparta e Atene. Atene si trova ad affrontare una pestilenza, dicono loro. Non si è capito bene di che cosa. Ma perché? Le guerre, cioè il fatto appunto del conflitto. Il conflitto porta persone a stretto contatto e queste persone poi possono provocare il passaggio di un focolaio da una parte all'altra del mondo e quindi l'esplosione della peste. Tante persone ammassate in una città provocano appunto la possibilità dell'esplosione di una malattia. Nel caso della peste del 300 abbiamo detto un cadavere affetto dalla malattia utilizzato come arma batteriologica, il che ci dice ancora una cosa: che per vincere una guerra l'umanità è pronta a fare qualunque cosa, anche a utilizzare un'arma così scorretta come per esempio il corpo di un appestato, che può produrre la morte di milioni di persone, come poi effettivamente si è verificato. Le responsabilità che è provocata dalla condizione psicologica di chi è in guerra e di chi vuole vincere a tutti i costi, o perlomeno non vuole perdere. Se metti uno spalle al muro, potrebbe usare qualunque forma di violenza, anche quella più autolesionistica. Anche questo è il pericolo della guerra, eppure è un'altra lezione che ci dà la storia. Ma non vogliamo andare troppo lontano, quindi vi porto a vedere questa galleria di immagini. La prima immagine che vi mostro è l'immagine di una rappresentazione della peste del 300. Anche questa in fondo potrebbe essere una rappresentazione di uno spaccato della società del 300. La società del 300 è una società che non prevede la presenza di ospedali. Le persone muoiono per i campi, lungo i fossi, per la strada, in casa, e rimangono per giorni e giorni prima che qualcuno vada ad aprire la porta per portare via, quando ormai il lezzo è così tremendo che ammorba il quartiere. Ci sono delle pagine incredibili scritte da Giovanni Boccaccio che ci raccontano che cos'è stata la peste a Firenze. C'è da farsi venire la pelle d'oca. Anche quella è una bella pagina interessante per capire che cos'è stata la peste e quanto fragile è l'educazione, la pietà umana, il rispetto degli altri, tutte quelle costruzioni che per noi sono tanto importanti. Boccaccio ci dice che quando la peste infuriava, il marito non voleva curare la moglie, non voleva starle vicino per paura del contagio. E ancor peggio ci dice, le madri non curavano i figli, li abbandonavano a morire, e questi morivano ancor prima di fame e di sete di quanto non morissero di peste, per il fatto che la paura di prendere il contagio era così grande che appunto c'era una continua diffidenza e che vinceva addirittura l'amore teoricamente più profondo e naturale, che è quello di una madre per un figlio. Questo ti dà l'idea di che cosa sia la paura e il terrore della morte, qualcosa di spaventoso, che provoca la disumanità e il crollo della civiltà nel vero senso della parola. Provate a immaginare cosa significa avere una città dove non c'è più nessuna autorità politica, dove non c'è nessuna forza pubblica che possa mantenere il controllo. E guardate l'umanità come si riduce, l'umanità che forza le porte, che va a razziare, l'umanità che chiede, come gli sciacalli, un tesoro per porgerti un bicchiere d'acqua. Questa è l'umanità che si riduce a bestia nelle condizioni più gravi dell'infuriare della malattia. Boccaccio ce la rappresenta con tinte veramente fosche, per lui è la rappresentazione dell'apocalisse, di quanto poca cosa è l'umanità. L'umanità vuol dire la capacità di medesimarsi nelle sofferenze altrui, il desiderio di essere altruista, di sorreggere gli altri nei momenti del bisogno. Tutto questo è possibile quando viviamo tranquillamente, senza paura, ma quando c'è la paura siamo pronti a calpestare chiunque altro, traendone vantaggio personale, e ci dimentichiamo di essere persone umane, e ritorna in noi invece quella brama di vivere contro tutto e contro tutti. Allora, questo affresco mi pare importante perché ci fa vedere che ci sono poche persone che si prendono cura degli appestati, e tra questi appunto, vedete, ci sono dei monaci e dei santi. Cioè quello che non può la pietà umana, l'educazione e il senso appunto di compassione, lo può invece il discorso religioso. Il 300 è ancora un'età molto religiosa, anche se la cultura sta cambiando, come dimostra il fatto che il Papa è finito ad Avignone e il popolo non si è mobilitato per salvarlo, il che dimostra che tante cose stanno cambiando da quel 1000, no, quando infuriava la lotta per le investiture, 1075. E qui invece abbiamo dei religiosi. Se avete letto I Promessi Sposi sapete che la peste di Milano del 1630 vede più o meno lo stesso risultato, cioè il crollo dell'umanità, il crollo della civiltà. Gli unici che si prendono cura degli appestati sono i padri cappuccini, cioè praticamente dei religiosi, i quali appunto riescono a vincere la ripugnanza per la malattia e per la paura di morire dentro un discorso religioso che pone la vera vita al di là della vita terrena, e che quindi riescono veramente a comportarsi umanamente laddove nessun altro è in grado di farlo. Quindi questa è una scena di pietà e anche di fervore religioso che ti spinge appunto a immolarti, perché avvicinarsi a un appestato significa verosimilmente morire di peste. 1630, no, non è che sia una seconda, ce ne sono state molte, abbiamo detto, però una peste grave come quella del 1630 diciamo che si segnala, perché basta che vai a Venezia, c'è la Basilica della Madonna della Salute, che è quella che ha liberato Venezia da quella stessa peste. Cioè qualcosa di così grave che è stata registrata nei Promessi Sposi è veramente stata forse non paragonabile a quella del 300, però comunque molto molto pesante, mentre le altre ondate che abbiamo detto essere praticamente a ogni nuova generazione hanno una dimensione più contenuta, anche se il terribile nume della peste richiede il suo debutto di sacrifici umani. Chi sopravvive si immunizza rispetto alla peste e quindi può vivere insomma tranquillamente. Muore un terzo della popolazione, che non mi pare una cifra trascurabile, però molti vivono insomma, o perché non l'hanno incontrata o perché sono fatti in una maniera tale da essere in grado di resistere, come è capitato con il Covid. C'erano quelli che prendevano la malattia, si ammalavano gravemente, e quelli che o non la prendevano o la prendevano in forma asintomatica. E che differenza c'era? Differenza genetica, per cui appunto alcuni sono sensibili, altri non lo sono, perché siamo tutti la stessa specie, ma contemporaneamente siamo tutti diversi, ognuno di noi è diverso, e quindi c'è una risposta individuale. Qua si vede appunto questi ospedali improvvisati, che sono più che altro un luogo dove si va a morire, più che non un luogo dove si cura. Quindi parleremo anche oggi di in che modo si è cercato di affrontare affrontare la peste. Altre immagini che voglio farvi vedere è per farvi capire quanto abbia colpito l'immaginario delle persone che hanno vissuto quel tempo questa esperienza della peste, un'esperienza che è stata tremenda, di un'umanità sofferente colpita da qualcosa che superava le capacità umane di poterla gestire. Queste sono le danze macabre. Le danze macabre sono un motivo figurativo dell'arte medievale in cui da un lato c'è il monito rispetto alla vanità dei beni terreni. Noi abbiamo letto per esempio Jacopone da Todi, se vi ricordate, in cui l'anima parlava con il corpo e cercava di farlo desistere dai piaceri perché è importante guadagnarsi il paradiso. Le danze macabre ricordano questo, che siamo polvere e cenere, siamo degli scheletri che camminano, il nostro destino è morire, per cui da un lato inneggiano alla vita e ai piaceri della vita e alla gioia di vivere anche con poco, poi dall'altro però distolgono dalla vanità dei beni terreni e spingono a ricordarsi che la nostra vera natura, il nostro vero luogo di origine sono le stelle, sono Dio, quindi noi dobbiamo coltivare la spiritualità, non dobbiamo coltivare invece quello che ci avvicina alla terra, cioè l'animalità, come Ciacco. Non siamo maiali che gozzovigliano in mezzo al drago, siamo anime e le anime appunto devono rivolgere lo sguardo verso il creatore, verso il cielo. Ecco, la danza macabra quindi serve un po' in entrambe le cose, esorcizza la paura della morte, che è un'esperienza molto comune, particolarmente comune quando si è in un'età come questa di pestilenza. Per cui qua vedete c'è, siamo a Bergamo, l'oratorio dei disciplini Giacomo Borlone de Buschis, Trionfo e Danza della Morte, 1484-85. In quest'epoca non si è ancora recuperato il numero di persone che sono morte durante la peste e la memoria della peste del 300 è ancora forte, ma d'altro canto continuamente la gente vede la morte di altre persone colpite da peste, che non infuria più come un tempo, ma insomma continua ad esserci. E vedete appunto la danza macabra che fa vedere che ci sono qui frecce e archibugi, perché nel frattempo sono cominciate le armi da fuoco di cui parleremo. E poi vedete appunto delle offerte con cui si cerca in qualche maniera di addomesticare la brutalità della morte, e poi qui sotto la vera e propria danza macabra in cui i vivi e i morti danzano insieme, per ricordare che il confine che c'è tra la vita e la morte è qualcosa di veramente labile. Oggi sei vivo, domani puoi essere morto. Vediamo qualche altra immagine. Questa è l'immagine del Trionfo della Morte. Un'altra danza macabra che si trova nella chiesa cimiteriale di San Vigilio, Pinzolo, si vede un piccolo qua in alto. Vediamo qualche altra immagine significativa, mi fermo solo su quelle più significative. Questa è Palermo, se ricordo bene, sì, Palazzo Abatellis, Galleria Regionale della Sicilia, e vedete che la peste è rappresentata come un cavallo scarnificato che ricorda vagamente Guernica di Picasso, non so se l'avete presente. Ci avete presente Guernica di Picasso? Ecco l'immagine che rappresenta il bombardamento della città di Guernica nella guerra di Spagna. Questa è l'immagine, vedete, di Picasso, che rappresenta appunto i primi bombardamenti aerei. La prima guerra mondiale non ha grossi bombardamenti, ma la seconda sì. E il preambolo della seconda guerra mondiale è la guerra di Spagna. Siamo negli anni 36-37 e qui c'è appunto l'effetto di un bombardamento, al centro del quale vedete che c'è un cavallo stramazzato. Più o meno questo cavallo può ricordare, sembra una citazione di questa immagine, in cui si vede uno scheletro che va a cavallo e che semina morte e distruzione, colpendo e facendo stramazzare a terra, vedete questi volti stravolti, con il colorito, proprio il pallore e il colore livido della morte. Ecco, vedete la danza macabra, perché appunto c'è l'alternanza di uno scheletro con un uomo, uno scheletro con un uomo. Se andate in vacanza in qualche posto di montagna, capita di vedere queste pitture, fateci caso, perché è una citazione appunto di un motivo tipicamente medievale che spinge a riconsiderare la giusta gerarchia dei valori nella vita, le cose importanti. Ok, questa è un'altra immagine che ci fa vedere come viene percepita la morte. Un cavallo nero su cui imperversa un angelo nero che ha in mano una falce, che imbraccia un arco e colpisce con le frecce. Chi viene colpito è avviato a morte certa, trafitto dalla morte. Mi pare che sia sufficiente come immagine per dare l'idea di che cosa sia la danza macabra e soprattutto come abbia lasciato tracce durevoli nella rielaborazione che ne fanno pittori, artisti, letterati, raccontando appunto il dolore della morte improvvisa, lo shock di vedere la morte e il crollo di una civiltà che vengono giù insieme con il terrore della morte. Allora, dicevamo, che cosa si prova a fare per bloccare il contagio? cominciamo a dire le cose che si fanno, che hanno un senso ancora oggi e che tutto sommato possono essere considerate anche valide. Innanzitutto va detto che non c'è alcuna cognizione scientifica che sia in grado veramente di capire da che cosa origina la malattia. E quando non sai qual è la causa, non sai come intervenire. Perciò è importante innanzitutto è capire un fenomeno. Poi una volta che l'hai capito, puoi anche provare a modificarne il decorso. La prima cosa che si capisce però è che questa cosa viene da fuori e che se la si tiene fuori è possibile non cadere vittima. E per cui la prima cosa che si fa è la quarantena. Si chiudono le porte delle città e si impedisce ai mercanti di entrarci. Si chiude ai pellegrini, si chiude alle persone esterne. Per esempio, Venezia era famosa. La quarantena è un'invenzione veneziana. I veneziani commerciano in tutto il mondo, toccano luoghi molto lontani, tutto il mondo per modo di dire, insomma, tutto il Mediterraneo. Ed erano abituati appunto al fatto che le navi portassero con sé nuove malattie. Per evitare che la popolazione cittadina potesse soffrire di queste malattie, le navi erano costrette a non entrare subito nel porto di Venezia, ma a soggiornare in isole sperdute nella laguna o addirittura al di là delle bocche di porto, no, quelle del Lido, di Pellestrina e di Chioggia, lì per 40 giorni, in maniera tale che se ci fosse stato un focolaio poteva manifestarsi e quindi c'era proprio l'idea della separatezza. Questo è un presidio, mi pare, molto moderno. In fondo, quello che si è chiesto durante l'ultima pandemia era quello di chiudere i voli, chiudere le frontiere, impedire appunto la trasmissione, cosa che abbiamo fatto fatica a fare, perché io ricordo distintamente la gente che partiva da Milano per ritornare a casa in Sicilia, eccetera, no? E con questo portavano con sé naturalmente il rischio di spostare il contagio da una parte all'altra. Se d'altro canto questo contagio ha continuato ad andare avanti, vuol dire che qualcuno l'ha portato, perché non è che il virus abbia da solo la forza di spostarsi a 100 km di distanza, vuol dire che qualche persona spostandosi l'ha dato a qualcun altro. La seconda cosa che si fa è la pulizia delle città. Si capisce che la pulizia ha a che vedere con la malattia e ci sono precisi provvedimenti che vengono assunti per ripulire le strade. È inutile che vi dica il disastro delle città medievali. Le città medievali non hanno fognature. Provate a immaginare che invece di avere un gabinetto con l'acqua corrente, voi dobbiate, voi e la vostra famiglia, depositare il superfluo peso del corpo gettando i vostri liquami per la strada. Provate a ripetere questa operazione per una settimana e provate a immaginare cosa diventa qualunque luogo. Poi immaginatevi le città medievali, che non sono le città romane. Le città romane sono costruite con ampie strade ortogonali a scacchiera, con grandi piazze. La città medievale è una città caotica in cui tutte le abitazioni si stringono una sopra l'altra, i vicoletti sono stretti, angusti e ciechi, la gente in un caseggiato dispone delle assi di legno da una parte all'altra del caseggiato, fa un buco sul pavimento e la gente esce lì su quell'asse di legno, si siede e fa quello che deve fare, dopodiché lo sterco rimane accumulato lì nella strada pubblica. Ecco, provate a immaginare cosa significa. Pensate alla promiscuità di uomini e animali, provate a pensare alla mancanza assoluta di attenzione per l'igiene, la mancanza di acqua corrente e fatevi un'idea di che cos'erano le città medievali. È logico che in quella condizione, per non parlare della spazzatura e via dicendo. Quindi si cerca di fare un po' di pulizia. Poi ci si convince che possa essere d'aiuto quello che nel Medioevo funziona benissimo, cioè le spezie, i balsami, gli oli profumati, le erbe aromatiche. Per esempio i monaci benedettini erano famosi per essere bravi, aver studiato tutte le proprietà delle piante, c'è una sapienza dei monaci. Se andremo a vedere il monastero benedettino di Praglia, lì effettivamente c'è tutto un erbario in cui ancora oggi i monaci dicono, poi bisogna vedere fino a che punto, insomma, che coltivano e poi preparano le tisane, preparano i profumi, gli unguenti, le creme, tutto quello che è necessario per la salute. Quindi ci si convince che profumando l'aria si possa tenere lontano. Questo è un errore, perché l'aria profumata, sebbene possa dare l'idea di essere più salubre rispetto a quella puzzolente, però un conto è che sia un'aria corrente, no, che venga ossigenata perché c'è un ricambio d'aria, e un conto è che venga profumata. Quindi ancora oggi la fonte di inquinamento più grande delle case, sapete da cosa deriva? Dai profumatori ambientali. Le nostre case sono molto spesso inquinate, noi respiriamo l'inquinamento dell'aria inquinata all'esterno, ma è molto più inquinata la casa di quanto non sia, perché è logico, ci vivono le persone, ci sono i residui delle pitture, ci possono essere spore di muffe, di funghi microscopici, c'è l'umidità. Arieggiare va bene, però il massimo che ti puoi aspettare arieggiando molto è che l'aria dell'interno sia inquinata tanto quella dell'esterno. L'inquinamento oggi noi lo associamo al particolato, ai gas, eccetera. però c'è un inquinamento anche animale, cioè se tu vivi in campagna, spalanchi le finestre, c'è un letamaio davanti, cioè, perché senti puzza? Perché quell'aria è pregna di batteri, quei batteri ti entrano dentro. Ora, può darsi che sia più sano piuttosto che respirare amianto, sicuramente sarà, però non è che sia di beneficio. L'aria di montagna, che è invece leggera, pulita, ventilata, quella si fa bene. Il profumatore, da quello che mi risulta, però non è che io insegno all'arte del profumare le case, il profumatore mi risulta che sia fonte di inquinamento, perché che sia un incenso profumato eccetera, sono tutte essenze che vengono bruciate oppure sono aromi chimici, e queste molecole in sospensione nell'aria hanno sempre un impatto, cioè niente di meglio che l'aria leggera, asciutta della montagna eccetera. Quindi introdurre profumi in casa può essere gradevole, ma non migliora la qualità dell'aria, così come le spezie non aiutavano. Infatti c'è una famosa maschera che è quella del dottore della peste. Il dottore della peste, come vedete, è una maschera, questa la si vede in una ricostruzione storica, è il dottore della peste, perché ci sono i medici, naturalmente i medici non capiscono niente di peste, cioè la vedono, la capiscono sì perché hanno a che fare con le malattie, ma non ne comprendono il funzionamento. Si capisce che chi sta vicino a un appestato, chi tocca i suoi indumenti, ecco, altra cosa che si fa correttamente è bruciare gli indumenti degli appestati, questa è una cosa importante, sbarazzarsi il più velocemente possibile dei corpi, il che significa anche nessuna pietà umana, si prendono questi corpi come se fossero dei sacchi di patate e li si interra in fosse comuni più velocemente possibile con un po' di calce viva, in maniera da cercare di risolvere. Ma tutto questo non aiuta più che tanto. Il dottore della peste, vedete, ha questo becco così lungo perché dentro al becco era pieno di essenze profumate che teoricamente dovevano fungere da mascherina, da filtro, ma non funziona. Poi ci sono tanti approcci sbagliati, per esempio c'è l'approccio di chi si ritira in casa innanzitutto, separatamente dal mondo, e non esce e si fa portare le cose fino a quando è possibile, cercando di avere il minor contatto possibile. Questa è una cosa in fondo giusta, che è esattamente quello che abbiamo fatto anche noi. Hai il malato in casa, qualcuno che ha preso la malattia, fortunatamente la nostra malattia aveva decorso benigno, infatti qualcuno mi dice ma la peste è stata grave come il Covid, ma cioè l'esempio è classico, io avevo qualche centinaio di studenti, ma non è morto nessuno però di Covid, se fossero stati appestati ne avrei perso un terzo, invece questo non è avvenuto, e ho 140-150 colleghi professori, quanti ne sono morti di Covid? Nessuno. Insomma, già da questo si capisce che non può essere stata la stessa cosa. Se fosse stata peste, da 150 insegnanti saremmo rimasti in 100 e 50 avremmo partecipato a 50 funerali. Non è stato così. Quindi vuol dire che è stata sicuramente grave, ma per un'età particolare, per persone che avevano certe condizioni fisiche e una certa età anagrafica. In quelle circostanze poteva essere grave. Poi può darsi che sporadicamente abbia colpito qualcuno anche di età più giovane. Però diciamo che nel nostro piccolo mondo non abbiamo visto questo. O avete avuto notizie di vostri compagni che siano morti per colpa del Covid? Avete sentito qualcuno che sia morto? Quindi non è stata peste. Non è stata. La peste avrebbe fatto fuori un terzo di tuoi amici, capisci? Statisticamente sarebbe stato così. Anche perché la peste tende a non discriminare, colpisce un po' tutti, colpisce giovani, colpisce uomini di mezza età, colpisce nelle campagne, colpisce nelle città, anche se forse un po' meno nelle campagne che nelle città, è chiaro, perché la città è più densa. Altro insegnamento: vivere tutti vicini ha dei vantaggi ma anche degli svantaggi, ok? I ricchi forse un po' meglio rispetto ai poveri, e questo si può capire perché uno che è già povero, quindi un po' sottoalimentato, è più debole rispetto alla malattia. Ah, non è detto, uno poteva anche mangiare benissimo e poi incontrare la malattia e morire. Alcuni, tra l'altro, va detto che anche contraendo la malattia sopravvivevano, non tutti morivano, però tanti, tantissimi morivano. Altre cose, dicevo appunto, isolarsi dal mondo, alcuni si mettevano a dieta pensando che bisognasse moderare molto il modo di mangiare. Che effetto poteva avere rispetto alla peste? Sicuramente molto scarso, però è anche vero che se uno si nutre in maniera moderata, evitando gli eccessi, abusi alcolici, eccetera, sicuramente il sistema immunitario funziona meglio, e se deve funzionare, funziona in quelle condizioni meglio rispetto a quando uno è debilitato perché abusa, oppure si stanca troppo e via dicendo. Alcuni invece perdevano completamente la tramontana e, pensando di non dover vivere a lungo, si ingozzavano, si ubriacavano, non andavano più a lavorare. Ecco, un altro insegnamento è questo, che quando c'è un periodo di crisi, di peste in particolare, la gente, posta di fronte alla paura di morire, dimentica i propri doveri e le proprie responsabilità. Quindi la gente forza le porte delle taverne, ruba, la gente, pensando di rimanere impunita, fa qualunque cosa, e quindi aggrava la peste, perché non solo c'è la peste, ma poi c'è pure la carestia. La carestia c'è perché la gente non lavora, non fa quello che deve fare, e questo fa sì che poi vengano a mancare anche quelle cose essenziali che sono necessarie a quelli che sono rimasti. Quindi c'è una paralisi generale. Questo vale anche per la continenza sessuale. Ci sono quelli che ritengono che condurre una vita pura e casta migliori le speranze e le prospettive. Ma insomma, diciamo che riducendo gli incontri può ridurre anche la possibilità di contrarre la malattia, ma non è che sia un presidio veramente efficace. Altri invece che si buttano sulla sessualità per i motivi di qui sopra, cioè perché non vedendo un futuro ritengono che quello sia il modo migliore per vivere la propria vita. Maschile e femminile, anche le donne, probabilmente pensando che non dovranno vivere a lungo, non ci badano tanto al tema della castità e del pudore, perché pensano che ormai ogni lasciata è persa e bisogna, come dire, soddisfare il corpo finché è sano, insomma è capace di godere dei beni del corpo. Si sono organizzate delle processioni, e questo sicuramente non è stato aiuto dal punto di vista materiale. Ha aiutato l'anima forse, cioè a sopportare la speranza della guarigione, ma mettere insieme le persone in un'epoca di peste non è stata una buona idea sicuramente. Alcuni incolpavano le stelle, l'influsso degli astri, un allineamento astrale, e questo sicuramente è stato un errore. Gli astri non sembrano avere grande importanza per lo svilupparsi delle malattie umane. Altri ancora hanno identificato un nemico. Questo è un riflesso condizionato tipico di molte specie viventi, non soltanto di noi umani. Quando succede qualcosa e non sappiamo l'origine, la causa del nostro male, abbiamo bisogno di scaricare l'aggressività che rimane compressa perché non ha un oggetto contro qualcuno, e quindi si trova un capro espiatorio. Il capro espiatorio sono state spesso le minoranze religiose, per esempio gli ebrei. Le comunità di ebrei in Italia non ce n'erano tante, ma gli ebrei spesso sono stati accusati, e quindi viene fuori poi la fantasia farneticante degli untori, di quelli che collaborano a spargere la peste, di chi avrebbe interesse alla morte di molte persone. E tutto questo appunto genera una caccia alle streghe che aggrava ancora. L'umanità sembra specializzata nel rendere più terribile qualcosa che è già difficile da sopportare. C'è già la peste, si aggiunge la carestia, si aggiungono tutti quelli che rubano nei negozi, chi violenta le donne per strada, chi si abbandona agli assassini sapendo di rimanere impunito, e chi appunto se la prende con qualcuno che non può avere colpa, come gli ebrei, come se avessero un piano per distruggere l'umanità. È tipico quindi, e dobbiamo saperlo, anche questo è un insegnamento della storia, quando c'è qualcosa che ci si rovescia addosso, una sciagura, se non abbiamo qualcuno contro cui prendercela, ce la prendiamo con qualcuno a caso. Non sembra essere questa una cosa particolare. Per esempio c'è il famoso esperimento dei ratti. I ratti chiusi in una gabbia e sottoposti a scariche elettriche casuali, i quali, non trovando la causa del dolore che provano, cominciano a scannarsi tra di loro. Quindi è lo sperimentatore che dall'esterno dà delle scariche, ma i ratti, che sono, tra l'altro sapete che le medicine si sperimentano sui ratti perché, diciamo, c'è una grande vicinanza tra noi e i ratti si comportano come gli uomini, non trovando la ragione del dolore che provano, tendono a aggravare la propria condizione di infelicità, diventando ancora più infelici, provocandosi sofferenze e disagi. Ecco qua le processioni prendono anche il nome di flagellanti, persone che si flagellano pensando che sia la collera divina e che quindi l'espiazione adeguata potrebbe placare la collera di Dio. In realtà, se leggete Boccaccio, Boccaccio se ne ride di questi comportamenti e dimostra che si può essere un uomo del 300 e non credere che la collera divina possa arrivare a questo e richiedere la flagellazione per... Ma il mondo è fatto di tante persone che hanno tante teste, e ci sono anche quelli che credono a queste cose. Lasciamo passare la peste e ritroviamoci adesso tristi per aver perso tanti compagni, ma felici per essere ancora vivi in un momento in cui la peste declina ed è possibile raccogliere i cocci di una civiltà che si è in larga misura infranta. Le città sono cambiate perché c'è molta meno gente in giro, ci sono interi palazzi completamente vuoti. Quali cambiamenti sociali, economici, di lavoro, e quali trasformazioni sono collegate, correlate e conseguenti a questa pestilenza? Notate che la peste del 300 avviene in concomitanza di una grande guerra, che è la guerra dei cent'anni. L'abbiamo già cominciato ad evocare, una guerra che infuria in Francia, che divide la Francia e l'Inghilterra, che comincia nel 1337. Per cui, vi ricordate, l'abbiamo evocata, la guerra dei cent'anni, perché finisce la cattività avignonese quando la Francia perde una di queste fasi della guerra, e per cui il Papa può svincolarsi della tutela del sovrano francese. Quindi la Francia combatte la guerra e sconta anche il problema della peste, tra cui ricordiamo anche la morte di Laura. Laura muore proprio nella peste del 300, la Laura di Petrarca intendo. Allora, la prima cosa che notiamo è la seguente. Si sono persi molti mestieri e molte competenze. Ci sono cattedrali, campanili, duomi che si stavano costruendo. Tipicamente questi edifici che ancora oggi ammiriamo richiedono decenni e decenni per arrivare a essere ultimati, a volte secoli. Ci sono cattedrali che durano secoli, per cui sono il lavoro di tante generazioni che hanno contribuito ad arricchire. Però ci sono lavori sostituibili, che sono quelli degli scalpellini, dei muratori, e lavori che non sono così sostituibili. Artisti, ingegneri, architetti, una volta morti. E così avviene anche con la peste, cioè non si possono sostituire. Avviene anche con la peste. Ci sono intere fabbriche che vengono bloccate perché manca personale specializzato e mancano anche risorse, perché c'è un impoverimento generale. Quindi è un drastico stop a quella crescita economica che abbiamo visto nei 300 anni precedenti. Però la situazione è un po' complessa. Intanto cominciamo vuol dire che si riduce la popolazione. Che effetto può fare sulla ricchezza residua il fatto che la popolazione sia diminuita? Provate a darmi voi una risposta, così vi coinvolgo un po' e vediamo di fare un po' un dialogo. Provate a immaginare nel concreto, Dio non voglia, toccate ferro, che a causa dell'ultima pandemia voi abbiate perso, insomma, fate un numero X della vostra famiglia, non so se abbiate zii e cugini, ma provate a immaginare che una buona parte di questi zii e cugini sia morta. Che cosa in effetti cambierebbe nella vostra vita dal momento che la vostra famiglia sia così assottigliata? Intendo in termini economici, dopo ci sono tantissime conseguenze, vediamo un po', le prendiamo un po' per sommi capi. Ti arriva l'eredità, ti arriva anticipatamente, perché probabilmente tuo papà sarebbe vissuto molto a lungo e tu avresti ereditato quando avresti passato l'eredità ai tuoi figli, perché più o meno adesso funziona così, perché c'è il figlio settantacinquenne che accudisce il papà che ne ha 95, cioè succedono questi fatti, no? Quindi sei anche tu che hai un piede nella fossa e stai ancora aspettando di avere l'eredità dai tuoi genitori. Quindi a un certo punto muore tuo papà, poi muori tu e beneficia di tutto quanto il nipote. Però in realtà la peste, volendo guardarla in maniera molto pragmatica, lasciandola perdere gli affetti e i sentimenti, ha ridotto il numero delle persone, quindi ha riequilibrato innanzitutto la ricchezza rispetto al numero delle bocche, che era un problema che si era osservato all'inizio del 300. Troppe bocche e non si produce abbastanza. Ma poi soprattutto ha concentrato la ricchezza nelle mani di poche persone, anche anticipando i tempi. Uno si trova giovane e magari è rimasto orfano, perché è vero che muore un terzo della popolazione, ma non è detto, magari qualcuno ha conservato la famiglia e qualcun altro invece l'ha persa tutta. E allora vuol dire che ha tutta l'eredità subito, e magari l'eredità non è solo la sua, ha anche l'eredità di suo zio. Suo zio aveva dei figli, ma sono tutti morti, è morto pure lui. E la sua eredità a chi va? A te. E tu hai questo beneficio. Quindi improvvisamente si crea una concentrazione di ricchezza nelle mani dei superstiti. In generale, non tutti, ma statisticamente, chi rimane è un po' più ricco, perché eredita la casa di questo, il terreno dell'altro, il bestiame, eredita i gioielli, oppure quello che si ha in banca, perché esistono le banche, esistono appunto i commerci, oppure l'attività avviata. Insomma, vedete che c'è un effetto imbuto. Chi ha la fortuna di sopravvivere potrebbe, senza tante cose da fare, trovarsi in una condizione di maggior benessere rispetto al passato. E questo è il primo aspetto. Secondo aspetto è che la dinamica dei prezzi non può rimanere uguale rispetto all'età precedente, per il semplice fatto che i prezzi si formano come? Noi abbiamo una teoria economica, loro non ce l'avevano, ma noi sì. Come si formano i prezzi dei beni che andiamo a acquistare al mercato? Il prezzo si forma dall'incontro della domanda e dell'offerta. In parte non posso offrirti un bene a un prezzo inferiore rispetto al costo di produzione. Dobbiamo metterci dentro la materia prima, il mio lavoro, e tu lo puoi comprare, però poi c'è una competizione tra i prezzi, per cui se io ti offro, che ne so, questo bellissimo libro che per riuscire a farlo mi è costato 100 euro, ma nessuno lo compra, questo libro non verrà più prodotto perché non c'è mercato. Quindi anche chi compra può determinare il prezzo, va bene? Allora, se è vero che i prezzi sono in larga misura determinati dall'incontro dell'equilibrio tra la domanda e l'offerta, la peste come può aver cambiato le dinamiche dei prezzi? Qua bisogna ragionare in maniera un po' articolata, non è una risposta immediata, bisogna ragionarci sopra. È da credere che finita la peste, e ancora durante la peste, la gente avrà lavorato di meno, ma ha continuato a lavorare diversamente, la vita non poteva andare avanti. Si lavora anche quando si è sotto le bombe, no? Per dire in guerra, non è che la vita continua, insomma. Guardiamo il lato offerta. Per avere qualcosa da offrire bisogna produrla, e la produzione richiede lavoro, e il lavoro richiede materie prime. Si tratta di lavoro agricolo, ci vuole la terra c'è, non è sparita, però ci vogliono persone che lavorino la terra, e un terzo delle persone statisticamente non c'è più, e quindi mancano braccia per lavorare la terra. Questo fa sì che la produzione sarà sicuramente calata, giusto? E poi anche i commerci può darsi che si siano interrotti, poi saranno ripristinati, ma probabilmente ci vorrà del tempo. Quindi anche i lavori di manifattura e di commercio hanno avuto un crollo, riprenderanno, ma ci vorrà del tempo sicuramente. Osservando la situazione da questo punto di vista, i prezzi dovrebbero aumentare, perlomeno di quei beni che non si possono più produrre nella stessa quantità di prima. Questo è il lato offerta, il lato domanda, perché i prezzi si determinano dall'incontro della domanda e dell'offerta. C'è meno offerta e la domanda? Prendiamo il bene di consumo principale, cosa compra la gente? Pane, tutti i giorni, pane, ok. È vero che produco meno pane perché ho meno forze per lavorare la terra. Lasciamo perdere il momento più drastico in cui magari la gente moriva in campagna e quindi non c'era modo di coltivare, ma non è possibile che si sia fermata la produzione, altrimenti avremmo avuto un crollo verticale perché mancava pure il cibo da mangiare. Ma mettiamo che dopo coltivare i campi è più complicato, per esempio quei campi ad alta quota bisogna abbandonarli perché non c'è più gente, interi villaggi possono essere privi di persone che lavorano la terra, quindi saranno dei campi incolti, si produce meno, ma ci sono anche meno bocche e quindi i prezzi salgono o scendono. La risposta corretta è: dipende, bisogna capire se diminuisce di più la produzione o diminuisce di più la domanda. Perché se io produco il 20% in meno e ho perso il 50% di domanda, i prezzi scenderanno, perché siccome c'è meno domanda, l'offerta è sovrabbondante rispetto alla domanda che ho. Se viceversa la domanda scende ma non tanto quanto l'offerta, i prezzi saliranno. Per cui l'unica cosa che possiamo fare è andare a vedere i documenti e capire se la gente il pane lo paga di più oppure lo paga di meno. La risposta è questa: il pane costa molto meno. E questo cosa ci dice? Che la produzione è scesa, ma è scesa di più la domanda. E questo ha fatto sì che i prezzi dei cereali, mettiamo dentro il frumento, la segale, l'avena, tutto quello con cui si può fare del cibo commestibile, è stata eccessiva rispetto alla domanda. Ancora oggi, quando si producono troppi agrumi, i contadini dell'Italia meridionale prendono e distruggono gli agrumi. Dice: è una follia, perché quelli sono agrumi perfetti, pronti da mangiare. Ma loro lo fanno perché? Perché se inondano il mercato con troppi agrumi, crolleranno tutti i prezzi e loro resteranno scoperti. Quindi lo fanno per difendere i prezzi. All'epoca non c'era la teoria economica, per cui la gente produce e poi il pane va invenduto, e siccome va invenduto, per venderlo bisogna abbassare di prezzo. Il che vuol dire che chi mangia, mangia di più e paga di meno il pane. Vedete quante cose stanno cominciando a cambiare. Chi potrebbe rimetterci in questa situazione? La gente che compra il pane no, perché c'è la deflazione. La deflazione vuol dire che il costo dei beni è inferiore rispetto a prima. Per cui vedete che c'è motivo di soddisfazione, perché per modo di dire, perché se sei sopravvissuto alla peste hai più soldi in tasca e le cose costano pure meno, per cui in certa maniera ti sei arricchito doppiamente. Ma c'è qualcuno che ci rimette? Chi è che ci sta rimettendo? Chi sono i produttori? I proprietari terrieni, perché i contadini coltivano la terra, ma quanti sono i contadini? Pochi. E se vuoi che la tua terra venga lavorata, devi pagarci di più a noi contadini. Cioè i contadini, essendo meno, hanno più potere contrattuale. Lo hanno perché sono meno, e se loro non lavorano la terra, e certo non lo faranno i nobili, perché lo sapete, i nobili disprezzano il lavoro e non potranno mai lavorare. Loro vivono di rendita, ma le rendite sono crollate, perché laddove eravate ricchi con le rendite di un feudo, adesso quel feudo vi permette di sopravvivere. Dovete pagare di più il lavoro dei contadini, i quali hanno più potere contrattuale, e in più quando vendete il prodotto ci guadagnate di meno. E quindi l'aristocrazia, i magnati, per i comuni italiani la classe magnatizia, vede un drastico ridimensionamento. C'è una parte della nobiltà che risulta rovinata, hanno il titolo ma non hanno più le sostanze, e gli altri che galleggiano devono inventarsi qualcosa, perché altrimenti perderanno il loro status economico. Poi la prossima volta cercheremo di capire come cambia il modo di produrre agricolo per garantire delle rendite che siano all'altezza di quelle preesistenti. Siamo all'inizio di una lunga analisi.